ringrazio al Consiglio Comunale convocato per oggi e per la data del 28 febbraio 2008 con all'ordine del giorno i seguenti punti: esame ed approvazione verbali sedute precedenti, mozioni e interrogazioni, procedimento concorsuale per l'affidamento in concessione di alcune aree verdi site nei giardini tra via Ancona, via Descalchi, via Trento, tra via Ancona e via Trieste, nonché piazza Matteotti, società SIC 1 adesione. Punto 5, ampliamento del complesso pastorale San Giovanni Battista nel quartiere Cerevetus, variante urbanistica ex articolo 19, comma secondo e terzo DPR 327 del 2001. Punto 6, parco pubblico centro civico sud, variante urbanistica ex articolo 19 DPR 327 del 2001. Approvazione definitiva. Prima di dare inizio al Consiglio Comunale voglio salutare le persone che sono presenti in aula, le persone che ci ascoltano per Centro Mare Radio, il Sindaco, la Giunta e tutti i consiglieri, con l'augurio di buon lavoro a tutti quanti. Prego la dottoressa Boccato di fare l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciolli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Astolfi Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa. Hanno risposto all'appello i consiglieri Paleotta Crescenzo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Astolfi Massimo, Zonetti Andrea. Il numero è legale, possiamo dare la seduta aperta. Ha chiesto prima la parola il consigliere Lauria per una brevissima comunicazione. Prego consigliere.
Presidente, io la ringrazio. Comunicazione semplice per un impegno assunto stamane con Giovanni Berardi, che è presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Mi ero ripromesso già tempo fa, ma sono stato stimolato anche stamane da questa conversazione, per dare lettura di un comunicato che l'Unione Vittima per Stragi, Associazione delle Stragi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Treno Italicus, Stazione di Bologna dell'agosto 1980, Rapido 904 e Firenze Via dei Giorgofili, l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, hanno dato alla stampa il 19 febbraio. Mi permetto di farlo per una riflessione che pongo all'attenzione dei consiglieri, del sindaco e delle altre cariche istituzionali presenti, e leggo il comunicato. Le nostre associazioni, composte da persone colpite negli effetti più cari dal terrorismo e dall'eversione mafiosa, nell'avvicinarsi delle elezioni politiche che si terranno il 13 e 14 aprile prossimo, chiedono a tutte le formazioni politiche di non includere nelle loro liste condannati per terrorismo, eversione e mafia. I familiari delle vittime non debbono essere ulteriormente offesi ed umiliati, questo è ancora il contenuto dell'articolo. Non è giustificabile in nessun modo che avvenga una tale rimozione della memoria sui fatti che hanno sconvolto le vite del nostro Paese. Questo è un invito semplice di riflessione. Concludo dicendo che ritengo, da una lettura attenta del codice etico che è stato emesso dal Partito Democratico il 16/2008, quindi pochi giorni fa, credo che questi contenuti in questo codice etico abbiano già dato una risposta significativa e perentoria a questa istanza. Grazie.
Grazie consigliere. Prima di passare la parola al consigliere Battilocchi vorrei leggere i verbali delle sedute precedenti e procedere alla loro approvazione, poi andare alla lettura dei punti. Allora, abbiamo come verbali delle sedute precedenti il numero 2 del 5 febbraio del 2008, lettura approvazione verbali sedute precedenti, il numero 3 del 5 febbraio del 2008, interrogazioni e mozioni, il numero 4 del 7 febbraio del 2008, azienda speciale alla servizi, approvazione bilancio del 2006, Verbale numero 1 del 5-2-2008, surroga consigliere comunale Massimo Astolfi. Possiamo procedere quindi all'approvazione di questi verbali. Chi è favorevole all'approvazione di questi verbali come appena letto, alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene?
Il signor Avanti si astiene? Allora.
C'è anche il consigliere D'Alessio che ha votato.
13 favorevoli.
13 favorevoli, sì. Quindi i verbali delle sedute precedenti, così come letti, sono approvati. Prego, consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come è ormai consuetudine nei momenti in cui c'è un punto all'ordine del giorno che interessa particolarmente i cittadini, sono qui presenti numerosi nostri concittadini della Cerevetus, che riguarda il punto relativo alla parrocchia da realizzare in via Cesare Battisti, e chiedo al Consiglio di poter anticipare questo punto per poi riprendere il regolare corso dei lavori.
Grazie consigliere Battilocchi, ci stanno interventi. Chiedo ai consiglieri se possiamo quindi procedere. Consigliere Ruscito, prego.
Sì, io sono d'accordo con quanto detto dal consigliere Battilocchi e volevo inoltre fare un augurio al nuovo CDA del Comitato di Quartiere della zona di Via Roma, che è stato praticamente eletto l'altro giorno, e quindi colgo l'occasione mia personale, presumo anche tutto il Consiglio Comunale, per l'augurio per un buon lavoro per il nuovo Comitato che si è insediato.
Grazie consigliere Ruscito. Consigliere Moretti, prego.
Sì, anche a nome di AN accogliamo la proposta del consigliere Battilocchi. Noi siamo stati tra i più forti sostenitori di questa delibera fin dalla sua presentazione, quindi speriamo che il suo iter si concluda al più presto, e anticipandola questo avverrà ancora prima, quindi siamo d'accordo, grazie.
Grazie. Consigliere Pengi.
Sì, anche Forza Italia, che si è sempre battuta per questo punto costantemente, a favore per anticipare il punto, grazie.
Grazie. Consigliere Garau, prego.
Sì, a nome dei Riformisti Democratici siamo d'accordo alla partecipazione del punto, grazie.
Va bene, se non abbiamo altri interventi, vista la volontà del Consiglio Comunale di procedere all'anticipazione del punto 5, ampliamento del complesso pastorale San Giovanni Battista nel quartiere Cerevetus, variante urbanistica ex articolo 19,2 e 3 di PR 327 del 2001, possiamo passare alla discussione di questo punto. Il Sindaco chiede la parola. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta, buonasera ai consiglieri e al pubblico presente. Il deliberato che si propone questa sera è l'ulteriore passo in questo senso dal punto di vista delle procedure urbanistiche conclusivo di un iter che ha avuto inizio diversi mesi fa, e l'iter era finalizzato a rendere l'area che sta immediatamente dietro la parrocchia di via Benedetto Croce un'area destinata ad attività della parrocchia stessa, attività sociali, culturali e religiose. Per far questo, come ricorderanno tutti coloro che si sono interessati al problema, c'era bisogno di una variante urbanistica, e le varianti urbanistiche, laddove si inizi la procedura, prevedono una fase in cui viene approvato il progetto in variante, una fase di pubblicazione degli atti, di raccolta delle eventuali osservazioni, di deliberazione di nuovo del Consiglio sulle osservazioni, di invio alla Regione, sia all'assessorato all'urbanistica che a quello all'ambiente, per le procedure previste dalla legge. Poi alla fine di questo iter complesso, ma comunque diciamo che ha i suoi tempi, il Consiglio Comunale è tenuto a fare l'ultimo atto deliberativo, quello diciamo che conclude tutta questa procedura e rende l'area definitivamente destinata a quello che era l'oggetto del deliberato. Quindi la delibera di questa sera è quella conclusiva rispetto alle procedure che sono iniziate e poi vedremo, l'assessore all'urbanistica ci illustrerà i punti e le tappe di questo cammino. Noi siamo particolarmente soddisfatti di concludere questa sera come Consiglio Comunale, come amministrazione, un cammino che è stato probabilmente troppo lungo rispetto alle attese, ma comunque che nell'ultimo anno ha assunto delle tappe, diciamo, con tempi molto ben precisi, e riteniamo che passato questo momento si potrà andare già nelle prossime settimane all'esame delle fasi successive. Poi ci torneremo magari alla fine di questo dibattito. Diciamo che le fasi successive sono quelle previste per un'opera pubblica, in questo caso è un'opera che viene realizzata dalla diocesi, quindi non di proprietà pubblica, ma che ha finalità pubbliche, che quindi gode degli stessi diritti di un'opera pubblica. E gode degli stessi diritti di un'opera pubblica significa che il terreno laddove dove è destinata l'opera può essere espropriato. Certamente possono anche attivarsi procedure, soprattutto se i proprietari sono disponibili, diverse da quello dell'esproprio, però quello dell'esproprio è una potestà, diciamo, dell'ente pubblico, è una potestà che l'ente pubblico può anche delegare a chi realizza l'opera. Ripeto, dalle prossime settimane, superata questa sera, pubblicata la delibera, che come vedremo non è solo una delibera di presa d'atto, ma è una delibera che ha un contenuto, nel senso che l'assessorato all'ambiente della Regione Lazio ci ha detto che va bene con alcune imposizioni, chiamiamole così, ma questo è previsto da legge, quindi noi questa sera non soltanto concludiamo un iter, ma accettiamo procedure che l'assessorato all'ambiente ci vincola, a cui ci vincola, e vedremo, sono tutte procedure, diciamo, a garanzia dell'opera che verrà realizzata. Quindi, fatta questa delibera stasera, incorporate queste decisioni e queste indicazioni dell'assessorato all'ambiente, noi potremo aver concluso l'iter urbanistico e nelle prossime settimane affrontare il problema della realizzazione dell'opera che, ripeto ancora una volta, ha le caratteristiche di interesse pubblico. Su alcuni aspetti ritornerò poi alla fine del dibattito, adesso penso sia importante che l'assessore all'urbanistica ci illustri i contenuti del deliberato che siamo chiamati a discutere e a approvare questa sera.
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi prima di passare alla relazione. Ah, dopo la relazione, prego Assessore Autunno.
Sì, grazie Presidente. Dopo la puntuale spiegazione del Sindaco vorrei leggere l'oggetto della delibera che andiamo a proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, che sembra abbastanza esplicativo: ampliamento del complesso pastorale San Giovanni Battista nel quartiere Cerevetus, variante urbanistica ex articolo 19, approvazione definitiva. Questo è il termine che ci dice che sta con stasera chiudiamo l'iter istruttorio e preparatorio e diamo via definitivamente all'approvazione. Le tappe le ha citate il Sindaco, vi do alcune date importanti. Questo iter ha inizio il 16 aprile del 2007 con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, ha seguito le varie fasi che il Sindaco ha spiegato, fino ad arrivare alla proposta deliberata di questa sera, che è la variante puntuale allo strumento urbanistico adottata con delibera da questo organo numero 16 del 16 aprile 2007, con l'approvazione del progetto preliminare all'ampliamento del complesso pastorale San Giovanni Battista nel quartiere Cerevetus, è definitivamente approvata ed è pertanto a tutti gli effetti valida ed efficace, con l'obbligo, queste sono le prescrizioni che diceva il Sindaco prima, con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni che seguono, quale impartita dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Difesa del Suolo, con nota protocollo, eccetera, eccetera. Non vi leggo le prescrizioni, che sono comunque tutte a garanzia dell'effettiva riuscita dell'opera, nonché della salvaguardia della stessa, e che tutto sia fatto a norma. Le salto perché sono molto tecniche, ma ve ne cito una su tutte: siano rispettate le prescrizioni riportate nella fase esecutiva nell'area del complesso San Giovanni Battista, si dovrà procedere, per farvi capire il senso, all'esecuzione di sondaggi meccanici che dovranno essere ubicati in maniera da avere una visione tridimensionale dei terreni interessati alle nuove opere, quindi è tutta salvaguardia che tutto avvenga secondo i piani e secondo i progetti e secondo salvaguardia. Ecco, questo è il deliberato che proponiamo all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, eseguiti tutti gli iter procedurali. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Battilocchi, prego.
Sì, Presidente, Sindaco, Assessore, colleghi, io credo che finalmente la serata conclusiva dove possiamo mettere la parola fine su questa vicenda che ha visto una durata di ventennale, perché in effetti abbiamo dovuto difendere nel tempo quelle aree con le unghie e coi denti da chi forse, anzi senz'altro esercitato anche un diritto, cercava di costruire su quell'area, quando noi invece vedevamo una soluzione diversa nel nostro quartiere, una soluzione che è potuta essere presa in considerazione, e lo abbiamo fatto credo celermente, nel momento in cui il Comune si è trovato nelle condizioni di poterlo fare, cioè definita l'annosa problema della famosa delibera commissariale 550, tornato il Comune nel suo pieno potere di poter disporre urbanisticamente del territorio, questo è stato affrontato e è stato portato a termine con celerità, e su questo devo dire grazie all'amministrazione, alle amministrazioni, all'amministrazione e agli uffici che hanno lavorato su questo problema. Oggi rimane, con questa chiusura del problema, rimane l'altro passaggio da fare, che è quello di entrare in possesso dell'area. Il sindaco prima diceva che è una possibilità di esproprio che si può delegare alla Chiesa stessa. Io credo che per essere tranquilli, sindaco, ti propongo di vedere già nel prossimo bilancio di previsione di poter prevedere la cifra necessaria all'esproprio, che è sicuramente una partita di giro, quindi non inciderà sul nostro bilancio effettivo, però il prevederlo ci consentirà di poterlo attuare una volta che l'amministrazione, la tua amministrazione, avrà preso contatti con la Chiesa, il Vescovo, per sapere i tempi e quale strada vuole essere percorsa. Io credo che sarebbe anche opportuna una tua lettera di comunicazione al Vescovo, anche perché è una grande gioia questa sera che andiamo a votare questo punto. Quindi comunicare al Vescovo che questa partita è stata chiusa e che quindi si può procedere operativamente è una vittoria per la città. Quindi, sindaco, noi proporremo in occasione del bilancio una variazione, una proposta di emendamento perché ci sia questa previsione di spesa, che poi attuarlo o meno scaturirà da quelli che saranno gli accordi che prenderai. Ecco, su questo io volevo chiudere ringraziando tutto il Consiglio Comunale, perché in effetti questo Consiglio Comunale è arrivato congiuntamente a questa soluzione questa sera. E quindi grazie anche ai cittadini che qui sono stasera tutti convenuti abbastanza in modo numeroso, e con gioia che mettiamo la parola fine. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi, ci stanno altri interventi. Consigliere Moretti.
Sì, io non pensavo stasera di dover assistere a una passerella di, come posso dire, di celebrazione di questa delibera, che secondo me invece è un atto dovuto. Non siamo stati così bravi come ha detto il consigliere Battilocchi, abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere, era un problema annoso e l'abbiamo dovuto risolvere. E secondo me ci abbiamo messo anche troppo tempo, francamente. Non dobbiamo dimenticare che questa delibera non ha subito un iter così lineare come potrebbe sembrare, qualche piccolo intoppo c'è stato. E siamo ricorsi alla fine, il suggerimento è provenuto proprio dall'opposizione, in particolare da me, alla variante urbanistica che ha consentito di trasformare le aree adiacenti a quella che oggi è la Chiesa di San Giovanni Battista in aree destinate al luogo di culto. La delibera aveva subito un impasse, eravamo fermi in attesa che i proprietari di queste aree decidessero cosa fare, e francamente in quella situazione forse nulla si sarebbe sbloccato. Noi siamo contenti, e per questo è giusto rendere merito a tutti quanti i consiglieri, maggioranza e opposizione, perché alla fine, preso il coraggio a due mani, si è deciso di impegnare quell'area in maniera seria, in maniera definitiva, così come sta succedendo questa sera. Quello che abbiamo fatto quindi è un atto dovuto, nessuno di noi ha meriti particolari. Pensiamo che il rilancio di questa città, che è diventata purtroppo nel tempo un dormitorio alle porte di Roma, debba essere riqualificata e che la sua riqualificazione passi necessariamente attraverso tante attività sociali, culturali e religiose, come appunto sono quelle dell'oratorio. Attività che abbiamo sempre considerato importantissime e che possono dare in una situazione come questa forse un cambiamento molto più visibile di quanto non possa fare ad esempio l'autorità costituita, la scuola e così via. In un momento in cui tutti quanti mollano, ed è questo il panorama educativo della nostra Italia in questo momento, vediamo invece che la Chiesa, in particolare la Chiesa Cattolica, è impegnata sul fronte della prevenzione, dell'educazione e della formazione dei giovani. Questo è un aspetto che ci sta particolarmente a cuore e quindi la parte che oggi facciamo noi qui non è altro che una parte a sostegno di questa attività che meritoriamente la Chiesa Cattolica svolge. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Se non ci stanno altri interventi possiamo mettere la delibera in votazione o fare delle dichiarazioni di voto prima. Sindaco? Assessore, vuole intervenire? Ah, consigliere Ardita, prego.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centromare Radio. Ci tengo da consigliere a precisare la mia posizione, in quanto credo che quando si realizzano opere come una scuola, una chiesa, un impianto sportivo o un cavalcavia, non sono opere di destra o di sinistra, sono opere che si devono realizzare nell'interesse di tutta la collettività. Questo è stato il mio impegno prima della campagna elettorale e prima di essere eletto. Confermo la mia posizione che quando ci saranno opere realizzate nell'interesse della collettività io sono sempre propositivo.
Grazie consigliere Ardita. Al sindaco Fioravanti.
Come anzi consigliere Battilocchi ha detto, finalmente siamo arrivati. Ci potevamo arrivare prima, consigliere Battilocchi, questa cosa e non fare tutta questa cosa, perché c'erano delle proposte dei proprietari da 2 anni e in commissione sono state respinte, quindi io sono contentissimo che è andata in fase, però giustamente ha detto bene Battilocchi, prevedete a mettere i soldi in bilancio, se no le cose andranno molto più a lungo, quindi voto favorevole dal consigliere Fioravanti e quindi inutile polemizzare, grazie, ma anzi voto di Forza Italia favorevole.
Grazie. Grazie consigliere Fioravanti. Consigliere Battilocchi.
Solo per dichiarazione di voto, Presidente, e per dire che questa sera, oltre il problema della Chiesa che andiamo a risolvere, all'ordine del giorno c'è anche la contraddizione alle osservazioni, quindi è il penultimo passaggio finale per la costruzione della caserma dei Carabinieri. E c'è un altro importante variante urbanistica che è l'approvazione definitiva del progetto per impianto sportivo e campo di calcio in piano vaccina, che è in variante. Questa sera è all'ordine del giorno. Hai ragione. Doveva essere integrata a stare nei capigruppo. Comunque andremo nel prossimo consiglio a discutere questi punti importanti che sono stati anche qui, mi sembra, presi in commissione all'unanimità, senza discussioni particolari, e quindi sono punti importanti che verranno approvati dal Consiglio Comunale. In particolare quello della caserma dei Carabinieri, che credo ci teniamo tutti. Nel dire il nostro voto come gruppo PD, voto favorevole su questo punto, volevo riallacciarmi anche a quanto fatto dall'enunciazione del consigliere Moretti circa gli auguri di buon lavoro al neo presidente, confermato comunque neo presidente del consiglio del quartiere Cerevetus, che tra l'altro è anche il mio quartiere. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi. Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, molto brevemente. Io intanto sono
sono contento di stare in un consiglio comunale che quando si tratta di scelte urbanistiche anche così importanti vota compattamente, almeno così come è stato detto. Ora non per spirito polemico, ma qualche consigliere vorrei dire che è vero che non ci sono soluzioni di destra o di sinistra o problemi di destra o di sinistra. Qualche volta però quando parla sulla stampa qualcuno dell'opposizione, insomma, sembra che ci sono tutti i problemi, le colpe che stanno da una parte, poi quando si arriva a un obiettivo, l'obiettivo invece è di tutti. Forse potremmo ragionare in maniera più tranquilla di tutto, ma ripeto, questo in una giornata, in un momento come questo, questo lo dico perché, anche perché sia valorizzato un momento importante. Si parla ormai da diverso tempo, da diversi anni, del distacco tra politica e cittadini, tra partiti e cittadini, tra istituzioni e cittadini. Io penso che noi quando lavoriamo tutti, non dobbiamo poi banalizzare quello che riusciamo ad ottenere. Quella di stasera non è un passaggio banale. Tra l'altro qualcuno diceva prima che ci sono voluti 20 anni. Ora, che i desideri fossero da 20 anni, anche di più forse, portati avanti, questo è vero. Ma ricordiamoci che fino a un anno e mezzo fa, uno strumento urbanistico che conosciamo, che era 550, ha per 15 anni bloccato ogni decisione sul nostro territorio. Quando questo si è potuto riprendere il cammino poco più di un anno fa, con l'amministrazione precedente, si è ripartiti su alcune scelte, e questa è stata una delle prime, e in 10 mesi, perché da aprile 2007 si è partiti, e in 10 mesi l'altro Consiglio Comunale ha cominciato, in 10 mesi, io prima ti contavo, sono stati fatti 5 passaggi, e di questi 5 passaggi alcuni avevano obbligo, per forza erano passaggi che richiedevano 60 giorni, uno addirittura era un passaggio che richiedeva 90 giorni, cioè non è che si poteva fare il giorno dopo la lettera, bisognava aspettare i 90 giorni. Quindi, ecco, quello che noi stiamo raggiungendo questa sera è un obiettivo importantissimo. Hanno lavorato la precedente amministrazione e questa, il precedente Consiglio Comunale e questo Consiglio Comunale, quindi non è un atto semplice, non è stato un atto banale, è un grande risultato della città, e quindi penso che questi siano gli atti che ravvicinano le istituzioni ai cittadini e anche le forze politiche ai cittadini, perché io penso che i cittadini non sono lontani dalla politica, sono lontani dalla politica quando la politica non sa decidere o quando non sa raggiungere l'obiettivo. Quando le istituzioni lavorano, i cittadini come stasera sono presenti e sono vicini alle istituzioni. Detto questo, io do notizia che mi è stata consegnata pochi minuti fa una petizione di alcune centinaia, forse anche più, di alcune centinaia di cittadini della zona, letteralmente scritto così, cittadini del comune di Ladispo, residenti della località Cerevetus, Torre Flavia e Via Aurelia. Promotori dell'iniziativa sono la parrocchia Santa Maria del Rosario, la chiesa San Giovanni Battista, il comitato di quartiere Cerevetus, poi sono aggiunte anche firme di cittadini che non abitano alla Dispoli ma hanno casa in quella zona, e quello che si chiede è che, leggo la parte finale, si attivino le dovute procedure che consentano nel più breve tempo possibile la realizzazione delle previste strutture. Devo dire che nella premessa viene detto che i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile che prevedono l'ampliamento del compendio pastorale San Giovanni Battista sono rimasti ad oggi non operativi. In realtà non sono rimasti non operativi, anzi l'operatività di quelle delibere ha fatto sì che la Regione si potesse esprimere, 2 assessorati regionali, e che noi oggi fossimo qui. Quindi quegli atti sono stati ampiamente operativi, altrimenti questa sera non arrivavamo a concludere. Comunque, ripeto, la notizia è che ci sono centinaia di cittadini che hanno firmato perché la cosa vada avanti. Prima è stato detto della notizia al Vescovo. Io penso che intanto i parroci della diocesi tengono costantemente informato il Vescovo. Io personalmente ho incontrato il Vescovo sabato in occasione dell'incontro che c'è stato qui in aula consiliare sui problemi dei migranti e della Caritas, e ci siamo intrattenuti per qualche minuto, e ho detto al Vescovo che ci sarebbe stato questo Consiglio Comunale e che appena passato il Consiglio Comunale ci saremmo incontrati direttamente per vedere i passaggi successivi. I passaggi successivi, dicevo prima, possono essere la delega all'esproprio a chi deve realizzare l'opera, può essere la trattativa con i proprietari del terreno, può essere l'esproprio da parte del Consiglio Comunale. Io su questo permettetemi che il primo confronto avvenga con chi deve realizzare l'opera, quindi con la diocesi e con il Vescovo. Questo avverrà compatibilmente con gli impegni del Vescovo già dai prossimi giorni. da quell'incontro verrà anche un orientamento che io porterò sicuramente in Consiglio Comunale. Se la via da percorrere sarà quella dell'esproprio e poi della riassegnazione, ci saranno gli strumenti nel bilancio che il Consiglio Comunale potrà prendere. Io sono abbastanza ottimista, come amministrazione siamo abbastanza ottimisti sul fatto che comunque questo iter continuerà nelle forme rispettose dei diritti dei cittadini, qualunque essi siano, dei diritti anche dei privati, però con l'obiettivo di arrivare ad un'opera che risponde all'interesse generale della collettività, di quel quartiere e direi di tutta la comunità di Ladispoli. Quindi con questi auspici vi assicuro che l'amministrazione, la maggioranza e indirettamente il Consiglio Comunale faranno, come in quest'ultimo anno è avvenuto, tutti i passaggi previsti dalla legge per arrivare in tempi rapidi alla realizzazione. Tra l'altro, per far capire come i passaggi sono tutti precisi, ma non sono tutti passaggi indolori e semplicissimi, ad esempio tutte le indicazioni, le prescrizioni che sono state fatte dalla Regione, alcune hanno un valore diciamo strutturale rispetto al progetto, e quindi la prima cosa che la diocesi, quindi i progettisti, cioè coloro che hanno progettato l'opera, dovrà fare è diciamo prendere atto di tutte queste prescrizioni e verificare la puntuale previsione nei progetti di queste previsioni, alcune sono di tipo geologico, alcune di tipo strutturale. Quindi niente di complesso, niente di complicato, però dei passaggi molto importanti nella sostanza. Quindi la delibera di questa sera, poi l'incontro con la diocesi su come la diocesi intende procedere e poi informeremo il Consiglio Comunale. Parallelamente i progettisti dovranno prendere atto di quello che questa sera noi stiamo per deliberare come parte della variante, diciamo le prescrizioni della Regione da stasera diventano componenti della variante urbanistica e quindi, ripeto, un atto molto importante.
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Moretti, prego.
Grazie, sì, nel fare la dichiarazione di voto, che ovviamente è favorevole, volevo anch'io ribadire la necessità che il Sindaco e l'amministrazione comunale incontri al più presto Sua Eccellenza Monsignor Reali per definire quali possono essere le strade da percorrere per arrivare ad entrare in possesso dell'area e iniziare i lavori. Il Sindaco mi ha preceduto e per questo sono convinto che anche da parte dell'amministrazione c'è la buona intenzione di procedere celermente, e quindi se nei prossimi giorni l'amministrazione, attraverso magari anche Don Emanuele, vorrà trasmettere copia della delibera, immagino che il Vescovo sarà direttamente interessato a venire a discutere immediatamente diciamo delle possibili strade da percorrere. Ecco, è una esortazione alla celerità. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Arditta, prego.
Credo di essere stato chiamato indirettamente in causa dal Sindaco quando si riferiva alle dichiarazioni sulla stampa. Brevemente, perché non voglio entrare in polemica, visto che ci sono dei punti importanti che dobbiamo discutere, mi permetta, signor Sindaco, che io possa essere propositivo quando ci sono degli argomenti, come ho detto prima, delle opere nell'interesse della collettività. Ma mi permetta allo stesso tempo, se devo fare il consigliere dell'opposizione, nel momento che apprendo con un documento che ho qui ufficiale e non una dichiarazione stampa, un articolo, della Regione Lazio con l'assessore alla mobilità, che fa presente non è più possibile garantire l'assistenza ai diversamente abili con carrozzella, se non da parte del personale di scorta di treni, che i disabili non possono accedere per prendere il treno alla stazione di Ladispoli. Io, quando devo fare l'opposizione e sollevare dei problemi nell'interesse della collettività, non ho nessun problema di far la mia parte di consigliere d'opposizione. Non me ne vergogno e continuo su questa strada.
Sindaco.
Ma solo un piccolo particolare, consigliere Ardita, che per carità, è legittimo sollevare i problemi. Magari poi non dare la colpa sempre al Comune di quello che accade, perché se l'erosione è colpa del Comune, se quello che fa le ferrovie è colpa del Comune, se quello che fa l'ANAS è colpa del Comune, diciamo le responsabilità dove stanno. E quando ci sono problemi, ripeto, non diciamo che i problemi sono sempre dell'amministrazione o del Comune, o le colpe. Tutto qua. Poi, ripeto, io sono apprezzo diciamo lo spirito propositivo e volevo soltanto, ripeto, ricordare che molte volte il Comune deve lottare per difendere i diritti dei cittadini contro gli enti, siano esse le ferrovie, l'ANAS, qualche volta il demanio, qualche volta altri enti sovracomunali, diciamo diversi da noi, che maltrattano, non tengono in giusta considerazione il comune. Tutto qua, cioè non pensare che alla fine sia il comune che decide tutto nel nostro territorio, perché purtroppo spesso siamo costretti a rincorrere i problemi. Tutto qua, niente.
Secondo.
Consigliere, per cortesia, chiede la parola.
Mi permette una cosa? L'articolo integrale che io...
No, io la sto richiamando a osservare il regolamento.
Secondo.
Consigliere, deve chiedere
solo
la parola e poi lei avrà la parola, ma deve chiedere la parola, non è che si attacca il microfono per quando cortesia. Le pare. Ecco, chiede la parola, prego.
Grazie. Allora, il testo che io ho inviato alla testata giornalistica del comprensorio fa presente solo le competenze che sono Trenitalia e Regione Lazio. Poi se nel titolo il giornalista o la testata, c'è anche un vecchio precedente qui che è successo 2 mesi fa, dà un'interpretazione del titolo, io non posso fare nulla, però sono certo che ho mandato il testo dove la competenza è della Regione e di Trenitalia.
Grazie consigliere Ardita, io invito i consiglieri comunque ad attenersi al punto all'ordine del giorno, altrimenti possiamo parlare di tutto di più. Prego consigliere Ruscito.
Sì, io volevo esprimere il nostro voto favorevole, ovviamente la soddisfazione per la realizzazione di questa opera che si andrà ad eseguire. E, mentre ascoltavo gli altri interventi, guardavo il parere della Regione Lazio e ho visto che c'è un errore che probabilmente è un errore formale, non sostanziale, che però l'assessore all'urbanistica dovrebbe magari segnalare alla Regione Lazio, perché non vorrei che questo poi andasse ad inficiare quello che è un percorso che fino ad oggi è stato abbastanza, ritengo, corretto. Insomma. Quindi qui il parere favorevole che ha fatto la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, un parere fatto a settembre. 6 settembre 2007. Qui in effetti non so se il tecnico ha già rilevato questo, non penso, sennò ce l'avrebbe detto. E l'oggetto è corretto dove si parla della variante urbanistica del complesso pastorale San Giovanni Battista. Poi sotto, quando esprime parere favorevole però, parla in effetti della caserma della Guardia di Finanza e delle cubature residenziali compensative, che in effetti non c'entra niente con questa variante. Quindi bisognerebbe magari attivarsi in un fronte a regione, andare fisicamente lì. Eh no, questo è un parere, sono delle prescrizioni che si fanno in altra sede, quindi in effetti siccome penso che sia, secondo me l'hanno magari battuto sullo stesso, però non hanno cancellato, quindi bisognerebbe, siccome questa potrebbe essere una decisione che, al quale qualcuno, magari gli interessati, potrebbero ricorrere, sarebbe il caso di sgombrare anche il dubbio su queste procedure tecniche, insomma.
Grazie consigliere Ruscito, assessore voleva... Voleva prendere la parola? No? Ci stanno altre dichiarazioni di voto, altri interventi di altri consiglieri? Nessun intervento, quindi possiamo mettere il punto in votazione. Stiamo chiedendo al Consiglio Comunale di approvare il punto 5, ampliamento del complesso pastorale San Giovanni Battista nel quartiere Cerevetus, variante urbanistica ex articolo 19, commi secondo e terzo di PR 327 del 2001. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, quindi il punto è approvato. Assessore Autullo, prego.
Sì, grazie. Sì, grazie. Intanto prendo la parola dopo l'approvazione per sgombrare il campo da qualsiasi... Io volevo... È chiaro, bravissimo. Un po' di mestiere non guasta mai. Intanto volevo esprimere personalmente la soddisfazione del punto che abbiamo approvato e porre l'accento anche sul fatto che la testimonianza stasera è che quando le amministrazioni lavorano bene, lavorano negli anni, c'è continuità, poi si approvano le cose si raggiungono i risultati voluti. Io volevo porre un altro accento sul fatto che questa delibera ha avuto un corso estremamente rapido, perché dal 16 aprile del 2007, calcolando i 150 giorni di legge, 60 più 90, in 4 mesi l'abbiamo portata all'approvazione. Io mi auguro, in qualità di assessore all'urbanistica, che ho questo compito, di fronte non solo ad eventi come quello di stasera, in cui il pubblico un po' ha condizionato in effetti gli interventi e grazie a Dio sono stati tutti abbastanza importanti e propositivi, ma che sia l'opinione pubblica, sia il pubblico, sia i consiglieri comunali siano presenti in aula anche quando affronteremo tematiche che riguardano la cittadinanza nella sua complessità, perché questo darà più forza a noi e sicuramente ci darà anche la così ci terrà un po' sulle corde sul fatto che le responsabilità poi nostre e dei consiglieri comunali non si debbano fermare solo a quegli eventi per cui non si può fuggire, che sono la chiesa, la caserma dei carabinieri, la caserma della guardia di finanza. Poi ci saranno da fare altre opere importanti per il paese, e anche le altre opere non sono né di destra né di sinistra, ma sono opere che riguardano il paese. Quindi di fronte a questo dobbiamo essere presenti. Io ringrazio i consiglieri comunali, sia di maggioranza che d'opposizione, che sicuramente hanno seguito con molta attenzione questo iter, la tenacia di Don Emanuele, che non mi ha fatto dormire nemmeno la notte per questa delibera, quindi volevo anche ringraziarlo pubblicamente. Volevo anche ringraziare Gino Ciogli, che era sindaco della precedente amministrazione e che ha dato il corso a questa delibera, e fargli anche gli auguri perché ieri ha vinto le primarie di Cervetri e quindi probabilmente sarà candidato. Ho finito. Quindi grazie, vi lascio speranzoso e ringrazio e vorrei anche che Emanuele mi ricordasse nelle sue preghiere quando verrò in aula per presentare dei punti importanti e l'opposizione si comporti così, sì, molto, molto importanti. Quindi grazie a tutti e sicuramente la battaglia che abbiamo vinto per arrivare in brevissimo tempo a portare questa deliberazione all'atto definitivo ci vedrà impegnati anche per contro è una parola un po' grossa, ma ci verrà impegnati sicuramente verso i proprietari dell'area, perché noi quest'opera la vogliamo fare. Grazie.
Grazie assessore, volevo dire al consigliere Moretti che ovviamente succede che ogni tanto qualche consigliere sfora, allora se sfora un consigliere di minoranza può sforare anche un assessore della maggioranza, quindi è nella par condicio. Il Presidente del Consiglio ha applaudito, qual è il problema? Consigliere Ciogli, prego.
Grazie Presidente, intervengo per fatto personale. Intanto vorrei denunciare un conflitto di interessi. Dov'è Don Emanuele? Don Emanuele, io lo so perché tu ti sei dato tanto da fare per questa delibera. Non è che vuoi fare il parroco della chiesa di San Giovanni Battista. Don Emanuele. Naturalmente il mio è un augurio e un auspicio, insomma, era una battuta. Ringrazio il consigliere Autullo e l'assessore Autullo per gli auguri che mi ha fatto per il risultato che c'è stato ieri a Cerveteri su queste primarie, che mi permettono anche di preannunciare, perché se lo facessi oggi decadrei immediatamente, di preannunciare per il prossimo consiglio comunale le mie dimissioni da consigliere. Che come sapete non si può essere consigliere comunale e contemporaneamente concorrere all'incarico di sindaco. Quindi il prossimo consiglio comunale sarà quello in cui rassegnerò nelle mani del Presidente le dimissioni da questo consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Ciogli. Possiamo passare adesso all'esame degli altri punti all'ordine del giorno e seguire appunto l'ordine del giorno che abbiamo stabilito nella conferenza dei capigruppo. Il punto 2, mozioni e interrogazioni. Prima di passare alla discussione di questo punto, invito i consiglieri ad osservare il regolamento, ovvero 2 interrogazioni, massimo a consigliere. Nella conferenza dei capigruppo abbiamo stabilito come tempo di utilizzare 1 ora e mezza complessiva sia per le mozioni che per le interrogazioni. Quindi se ci stanno delle mozioni, prego dottoressa Boccato. Allora, c'è la mozione al carbone, allora il sottoscritto consigliere comunale Giulio trasmette la mozione sul carbone. Consigliere Ciogli, invito a illustrare questa mozione sul carbone.
Innanzitutto volevo cortesemente sapere quante mozioni ci sono e quali sono, perché noi non ne riceviamo copia purtroppo in cartellina, non tutte perlomeno.
Sì, allora io ho seguito l'ordine del protocollo che era quello che abbiamo seguito la scorsa volta. La prima era quella del consigliere Ciogli che adesso si è preso. Poi abbiamo il Partito della Libertà, condanna e intolleranza esercitata nei confronti del Santo Padre, che porta il protocollo del 25 di gennaio. Poi ne abbiamo un'altra. Allora, il tema della sostenibilità energetica, firma del consigliere Franco Asciutto, porta il protocollo del 30 gennaio del 2008, e un'altra che mi è stata consegnata ovviamente da per ultima stasera, in difesa della legge 194, a firma del consigliere Di Girolamo.
D'accordo, grazie, era quello che volevo sapere.
Prego. E consigliere Ciogli, prego.
Grazie, Presidente. Certo, qualcuno di noi dirà che siamo annoiati da questa questione del carbone. Anche perché sembra una battaglia contro i mulini a vento, vero consigliere? E mi scusi, sa, se l'annoio con queste cose, magari si può andare a fumare una sigaretta così recupera il tempo che le faccio perdere. Vedete, non è che la partita è chiusa. Perché sta crescendo sempre di più la consapevolezza del grave errore sia ambientale che economico che si sta creando a Civitavecchia. E vorrei anche introdurre un altro elemento che viene ignorato. Noi ne abbiamo parlato, ma lo voglio introdurre, non è scritto qui nella mozione. Forse non tutti noi sappiamo che l'estrazione del carbone produce migliaia di vittime ogni anno. Uno studio pubblicato sulle Scienze a novembre del 2005 diceva che in Cina, cioè da dove noi compriamo il carbone, perché l'Enel ha già fatto un contratto, un'opzione per l'acquisto del carbone dalla Cina, in Cina ogni anno per l'estrazione del carbone muoiono 8.000 persone. Ora è vero che sono cinesi, sono miliardi, quindi che ci frega, no? Qualcuno è così cinico da fare anche questi ragionamenti. Qualcuno è così cinico da fare il conto che forse non sapete, che in base al tasso di inquinamento che viene prodotto dalla centrale, che è scientificamente provato e riconosciuto dalla stessa Enel, è possibile calcolare il numero dei decessi e il numero delle invalidità per ciascun anno. Ed è stato calcolato quindi anche quanto costa in termini economici. Un morto, 1 milione di euro. Un invalido, 2 milioni di euro. Dico delle cifre così, ma per capirci. E in effetti si sa già quindi che questa centrale produrrà un certo numero di morti e un certo numero di invalidi per ogni anno. Ma che vuoi che sia, c'è il rimborso, che problema c'è? Mi piacerebbe che questa cosa venisse discussa all'interno di quella famiglia dove ci sarà il morto o ci sarà l'invalido. Forse non sarà così tranquillo fare questo raffronto economico. Ecco, oggi di queste cose comincia a crescere la consapevolezza. È servito anche il disastro della nettezza urbana in Campania per farci accorgere di quanto è delicato l'equilibrio dell'ambiente. È proprio di oggi il sequestro di discariche che sono state riempite di materiale tossico. Ebbene, questa mozione quindi, signor Presidente, nasce dall'esigenza di far conoscere a tutti noi un documento importante che invece è stato ignorato dalle autorità. E questo documento è dello scorso 13 novembre, quando il direttore dell'ARPA Lazio ha avanzato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di riesame del decreto autorizzativo della riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdarica Nord, ai sensi dell'articolo 9,4 lettere A e D del decreto legislativo 5905, evidenziando che le prescrizioni, e questo è quello che dice il direttore dell'ARPA, l'ARPA è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi è un ente tecnico, un organismo tecnico della Regione Lazio. Le prescrizioni stabilite nel decreto autorizzativo del 23 dicembre 2003 non sono congrue né alle condizioni poste dall'autorizzazione integrata ambientale, così come previsto dall'articolo 9 della direttiva della Comunità Europea, né conformi a quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 5905. Conseguentemente ritiene che tale carenza possa pregiudicare i controlli previsti e demandati all'APAT, all'Agenzia per la, non mi ricordo che cosa voglia dire la sigla, l'acronimo, e all'ARPA dal comma 3 dell'articolo 11, ma dice in sostanza che queste due agenzie non sono in grado di sviluppare i necessari controlli e contribuire ad aumentare le problematiche ambientali connesse al progetto di riconversione della centrale. Si riportano conseguentemente le carenze prescrittive, che sono queste. Non è stato definito contestualmente all'atto autorizzativo il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni per le matrici ambientali interessate. Cioè, praticamente, non essendo stato definito un piano di monitoraggio e controllo, non si è in grado di fare il monitoraggio. Per il malfunzionamento, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti. Non sono stati definiti i punti di controllo, i valori limite delle emissioni per le acque reflue e i valori connessi agli scarichi a mare delle acque industriali e di processo. Ed ultimo, per le emissioni in atmosfera, i valori di flusso di massa prescritti all'intera centrale per gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e le polveri non sono congruenti con quanto autorizzato per sezione e inoltre non sono stati stabiliti i valori limiti per una serie di macro e micro inquinanti. Quindi, considerato che i rilievi tecnici di merito dell'ARPA Lazio rappresentano aspetti conoscitivi nuovi e gravi forniti al Ministro dello Sviluppo Economico per procedere senza indugio al riesame dell'autorizzazione concessa ad Enel S.p.A. con la riapertura della conferenza di servizi per una nuova valutazione di impatto ambientale. Considerato che lo scorso dicembre è stato pubblicato uno studio scientifico condotto dall'Università di Magonza nella Repubblica Federale di Germania su un campione significativo di bambini che si sono ammalati di tumori nei pressi delle 16 centrali elettronucleari esistenti sul territorio tedesco e che evidenzia come, anche in presenza di bassi livelli di radioattività, l'incidenza di neoplasie infantili è molto elevata attorno agli impianti e arriva a 3 volte la media nazionale in un raggio di 5 chilometri dalla centrale. Considerato che lo scorso dicembre è stato pubblicato uno studio scientifico statunitense sull'autorevole rivista Scientific American, che dimostra ancora una volta, come evidenziato da analoghe indagini precedenti, che il livello di radioattività intorno alle centrali a carbone è maggiore di quello misurabile intorno alle centrali nucleari, rilevato che la lettura congiunta delle due indagini scientifiche considerate dimostra che la pericolosità per la salute umana delle centrali a carbone del tipo in costruzione a Torre Valdarica Nord a Civitavecchia non deriva solo dalle emissioni già note, in particolare di metalli pesanti liberati sotto forma di polveri ultrasottili e nanoparticelle, ma è ulteriormente aggravata dall'azione dei radioisotopi. Su questo vorrei rivendicare il fatto che era uno degli elementi che ho sempre posto in evidenza nei miei interventi, quando nelle varie volte che ho parlato di questa cosa, che fa sorridere il consigliere dell'opposizione, ma che invece a me preoccupa molto, ricordavo come ogni anno viene liberata nell'atmosfera 1 chilogrammo di radioisotopi. Siccome questi radioisotopi hanno un tempo di dimezzamento che è anche di qualche milione di anni, vuol dire che si accumulano nell'ambiente e ogni anno, l'anno successivo sono 2 chili, l'anno dopo 3 chili e così via, quindi c'è un livello crescente di radioattività. Tenuto conto peraltro che la nostra zona, come sappiamo, essendo avendo delle rocce di origine